ci ritroviamo nel nostro cammino su Giovanni e visto che ci avviciniamo pian piano al Natale, oggi cominciamo la passione di Gesù, ma è tutto legato, non è che nulla avviene a caso. Infatti partiamo proprio, oggi iniziamo col capitolo 18, che lo divideremo in due parti, non solo oggi, mattino pomeriggio, ma la seconda parte, il capitolo 18, lo affronteremo nell'incontro di dicembre. E vi dico subito che è un testo molto impegnativo, ma ormai siamo... Dopo 17 capitoli di Giovanni siamo pronti ad affrontare tutto, quindi, ma è anche molto bello il capitolo 18. È una passione che si distingue molto dalle passioni dei cosiddetti sinottici, Matteo, Marco e Luca. Lo vedremo perché sappiamo che Giovanni scrive molto tardi, quindi c'è una sensibilità ormai cresciuta in maniera esponenziale. Capitolo 18, leggiamo i primi 11 versetti, stamattina se ce la facciamo lo farei fino al 17, ma cominciamo con l'1:11. Ecco, chiedo solo di spegnere i telefoni così evitiamo di cercare nelle borse. Anche perché poi le donne cercare le borse vuol dire fare i palombari in mezzo all'Atlantico. Non si riesce a trovare nulla. Quindi ricapitolando, Giovanni 18, versetti 1-11. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli, al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dei farisei, con lanterne, fiaccole ed armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse «sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote, gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?» Bene. Introduciamoci in questa passione di Gesù. Diciamo subito una cosa importante. Questo vale per tutte le passioni del Nuovo Testamento, anche dei sinottici, ma cosa vuol dire passione? Noi abbiamo un'idea della passione un po' strana. Dire passione vuol dire immaginare Gesù flagellato, Gesù pieno di sangue, Gesù che soffre, Gesù coronato di spine, Gesù che soffre per i miei peccati, per i miei dolori, ecco. Non è questa la passione. La passione è il momento in cui si rivela la passione che Dio ha per me. E questa è la passione. Quando si parla di passione nei Vangeli, è rivelazione dell'amore che Dio ha per me, proprio la passione dell'amore. Contestualizziamo il brano. Voi sapete, e tornerà anche in questi versetti, anche in questa mattinata, voi sapete che Gesù in Giovanni, per Giovanni, è la luce. Quante volte dice io sono la luce del mondo, no? Io sono la luce. E la luce cosa fa? Vince le tenebre. Anzi, tutto il Vangelo di Giovanni è stato in qualche modo questo scontro tra luce e tenebre. Fin dal prologo è venuto nel mondo la luce, ma le tenebre non l'hanno accolta. Qui abbiamo lo scontro finale tra luce e tenebre. Ecco, siamo in un campo di battaglia. Da una parte abbiamo Gesù, la luce, con i suoi discepoli, dall'altra parte abbiamo le tenebre. Possiamo dire, a capo della prima fazione c'è Gesù, a capo lui la luce, quindi a capo del regno della luce, possiamo dire. Dall'altra parte abbiamo le tenebre con a capo il capo delle tenebre, che per adesso diciamo essere Giuda, ma non è Giuda in realtà. Quindi due fazioni che si devono incontrare, anzi scontrare. Tutto questo avviene, abbiamo detto, in un campo di battaglia, ma in realtà si compie in un giardino. Un giardino dove molto tempo prima, già una volta, la menzogna e la verità, la luce e la tenebra si erano scontrati. È sempre lo stesso giardino, quello dell'Eden. Ma ecco, io sto facendo una cornice, poi entreremo a contemplare il quadro. Ovviamente, quando la luce si scontra con la tenebra, è scontato chi vinca. La luce. La tenebra non può spegnere la luce, ma la luce può illuminare la tenebra. È importante sottolineare il fatto che questa è la passione di Giovanni, e Giovanni ha un modo di raccontare la passione tutta sua, nel senso che non ci sarà assolutamente sangue che scorre, non c'è sofferenza, non c'è dolore, non c'è... Voi sapete, qualche anno fa era uscito quel film di Mel Gibson, no? The Pesh. È stato deleterio quel film sull'aspetto teologico della passione, perché evangelicamente non era questo, lo scopo del Vangelo non è quello di presentare una passione così. Perché lì Gesù è stato vittima, qui Gesù non è la vittima. Qui Gesù è colui che conduce i giochi. Lo vedremo. Non c'è una goccia di sangue che cade qua. E siamo noi che ci siamo fatti questa idea, grazie anche a una certa pietà popolare, le nostre Via Crucis, invenzione medievale, perché non ha nulla di evangelico la Via Crucis. È stata un'invenzione del Medioevo. Siamo stati noi a buttare sulla passione questo dolorismo, questo sangue, questo Dio che patisce, che queste donne che piangono, no, poi in Giovanni proprio questo, assolutamente. dobbiamo purificare un po' le nostre idee. Entriamo nel brano perché è importante. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì. Dopo aver detto queste cose, ma quali cose? Tutto quello che è avvenuto in precedenza, cioè il Vangelo. E in particolare i 5 capitoli precedenti, no? Il 13, 14, 15, 16, 17. Tutto quello di prima, ma in particolare le cose che sono state dette dentro il Cenacolo. E Giovanni ha impiegato 5 capitoli per raccontare quello che è avvenuto nel Cenacolo. E cosa è avvenuto nel Cenacolo? Detto queste cose, quali cose? Che Dio è amore folle per me, che lava i piedi ai discepoli, cioè si fa servo degli uomini, e ha dato il boccone a Giuda, cioè lo ha comunicato, l'ha unito a sé nell'amore più grande. Questo è l'amore di Dio. Ecco, detto tutto questo, adesso passa all'azione. Perché? Perché l'amore, oltre a dire, deve anche fare, se no non è amore, se si ferma le parole. Ha già fatto tanto Gesù, eh? Ha lavato i piedi, ha dato se stesso, adesso lo porta alle estreme conseguenze, possiamo dire. Gesù uscì, importante questo, l'uscire, l'importanza del verbo uscire nel Vangelo di Giovanni. Gesù è colui che continuamente esce, è uscito dal Dio, è venuto in mezzo agli uomini. Gesù esce continuamente incontro all'altro, perché per farsi incontro all'altro bisogna uscire da sé. Adesso esce nelle tenebre, lui la luce esce nelle tenebre, per donarsi in mano ai tenebrosi, per poterli illuminare. Richiama l'uscire di Dio, anche Dio nell'Antico Testamento esce, l'Esodo, no? Questo Dio continuamente in uscita per far uscire l'uomo dal male. Qui Giovanni sta riferimento, esce dal Cenacolo, praticamente. Sta uscendo dal Cenacolo, è entrato 5 capitoli prima. Adesso esce. E dove va? Va al di là del torrente Cedron. Qui, fortunati coloro che sono stati a Gerusalemme con me. Perché poi gli altri, ma no, adesso no, no, perché, ma semplicemente perché quando sono a Gerusalemme, alcune ore le dedico in un posto molto bello, oggi si chiama San Pietro in Gallicanto, no? Cioè ricavo sempre un angolino dove io leggo la passione, o meglio lunghi stralci della passione, soprattutto di Marco, ed è particolare perché da dove si è, noi siamo dalla parte est di Gerusalemme, siamo sopra la collina dove si pensa che Gesù sia stato processato nella casa di Caifa, si legge la passione e si ha sotto occhio tutto quello che si legge nella passione, quindi il Cenacolo è da quella parte anche, quindi Gesù esce dal Cenacolo, deve scendere tutta la vallata, attraversare il torrente Cedron, che oggi non è più un torrente ma è un avvallamento proprio, e poi si risale sul Monte degli Ulivi. Quindi chi è stato si ricorda questa posizione. Quindi al di là, quindi scende la vallata, passa il torrente Cedron, risale dall'altra parte dove c'è un giardino, non lo dice Giovanni, ma il giardino cosiddetto degli ulivi. Ma è importante, in greco c'è kepos come parola, e in greco questa parola vuol dire sia giardino che orto, ma è importante qui recepirla come giardino, perché è un giardino, perché Giovanni per Giovanni le parole sono importanti, quindi quando dice giardino fa un richiamo a tutto un mondo precedente, ci fa andare fino al giardino dell'Eden. La parola giardino è importantissima, la parola giardino sarà quella che Gesù dirà al ladrone sulla croce. Usa la parola paradiso, pardes, che in lingua semitica antichissima vuol dire giardino proprio. Oggi sarai con me nel giardino. Allora tutto questo che sta avvenendo nel giardino, con queste allusioni, tenetele presenti queste allusioni perché sono importanti. Perché lì già c'è stato uno scontro all'inizio tra il principe del male che ha fregato, ha ingannato Adamo con tutta la sua generazione e Dio. Però è importante che la passione si consumi tutta tra due giardini. Voi sapete, sempre anche per chi è stato a Gerusalemme lo sa bene, che il Calvario dove sorgeva? In un giardino fuori Gerusalemme, fuori le mura. Era un giardino, era un orto, era un bellissimo giardino, una cava di pietra, poi sopra della quale è cresciuta tantissima, è stata riportata la terra, sopra la terra questo bellissimo giardino. Ecco, lì c'erano degli spuntoni di roccia serviti poi per la crocifissione. Quindi la passione avviene tutta tra due giardini, questo e quello. Ora, questo, quando nel Vangelo si parla di tra e tra, cioè quando si usa il tra, si chiama tecnica dell'inclusione. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto avviene dentro questi giardini. Tutto quello che capita avviene tra questi due giardini. Cosa c'è tra questi due giardini? La città. La città. E la città cos'è? La vita degli uomini. L'umanità. E chi è stato il primo costruttore delle città? Caino. Genesi 4 ci dice che Caino ha fondato la città, e lui è il fondatore della città, Caino. Ora, è importante questo, che Giovanni ci fa muovere dentro questi due giardini. Le nostre città, la nostra vita quotidiana, la nostra umanità si svolge dentro, si compie, si muove dentro questi due giardini, cioè dentro la salvezza. La città di Caino, fondata sulla violenza, perché Caino ha fondato con la violenza, perché lui il violento ha fondato con la violenza questa città si può trasformare in giardino, è tornato ad essere un Eden. O, se vogliamo, è stata data a lei la possibilità di tornare ad essere un Eden. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo. È importante che Giuda sapesse di cosa si stava parlando, ma è importante quella parola, luogo, i termini in Giovanni sono importantissimi. Luogo. Cosa vuol dire luogo? Luogo è, ha un significato, ha significato di tempio in Giovanni. Il luogo per eccellenza del Vangelo di Giovanni è il tempio, perché nel tempio cosa c'è? C'è il luogo, il tempio è il luogo dove si incontra l'umanità con la divinità. Adesso il luogo è diventato questo luogo di incontro, non di scontro, di incontro. Il Calvario, l'altro giardino, diventerà luogo di incontro. Adesso Dio è presente là dove ci si lascia raggiungere dalla luce. Voi sapete, no? Che Gesù già nel capitolo 2 dice: distruggete questo tempio. Io sono il tempio. Io la luce sono la possibilità, se vi lasciate illuminare, vi do la possibilità di incontrarvi con Dio. Se vi lasciate illuminare, però. E qui Dio, la luce, Gesù, si fa incontro alle tenebre per poter illuminare anche la tenebra. Perché anche la tenebra possa fare esperienza dell'incontro con Dio. Quando Giovanni 14,2, Gesù in Giovanni 14 dice: vado a prepararvi un luogo, tradotto mi sembra posto, ma non è un posto, è la stessa parola, luogo. Vado a prepararvi la possibilità dell'incontro. Adesso si sta realizzando Giovanni 14. Adesso io, e questo è il momento in cui finalmente vi faccio entrare in questo luogo. È un paradosso, nello scontro, nell'apparente scontro abbiamo l'incontro massimo. Ma certo, perché se le luci si fanno incontro alle tenebre, illuminano le tenebre. E le tenebre scompaiono illuminando. E perché si cita Giuda? Occhio che Giuda nel Vangelo di Giovanni non è l'autore del male. Non è colui che fa il male. È lo strumento del male. Possiamo dire è l'attore, non è l'autore. Giuda non è un cattivo, è un ingannato. Perché siamo tutti Giuda e tutti non siamo cattivi, siamo ingannati. Pensiamo di fare del bene facendo del male. O meglio, pensiamo di farci del bene facendo del male. Quindi c'è un autore che è il male. Non pensiamo al Satana, al diavolo, eh? È una mentalità. Giuda è caduto in questa mentalità perversa, maligna. Però attenti, perché ci accorgeremo durante tutta la passione, cioè durante quest'anno praticamente, che ciò che conta non è né l'attore, né l'autore, ma il regista. E il regista è qualcuno che muove gli attori e gli autori. È Dio. È Dio che in qualche modo si serve sia degli autori e degli attori del male e dei maligni per portare a compimento il suo progetto. E questo che è geniale nel Vangelo di Giovanni. Cioè, loro pensano di portare avanti i loro tremendi progetti e Dio, passatemi la, se la ride, perché sa che alla fine loro stanno collaborando a compiere il suo progetto. Il male non ha l'ultima parola. Il male nelle mani di Dio serve per portare a compimento il progetto di Dio. Vi leggo questa frase di un autore spagnolo, si chiama Oscar Miloz, un poeta, che nel Miguel Magnara scrive: tutto è dove deve essere e va dove deve andare, al luogo assegnato da una sapienza che il cielo si è lodato, non è la nostra. Qualcuno forse la ricorda questa frase. E Giuda è fatto per quel luogo anche. Anche Giuda conosceva quel luogo. Ma certo, perché tutti conosciamo qual è il nostro destino, o vorremmo che fosse il nostro destino, il luogo del compimento. Anche Giuda. Giuda dunque vi andò dopo aver preso un gruppo di soldati. Qui non è gruppo, ma manipolo sarebbe, e Giovanni sta indicando un gruppo di soldati romani. Ora non si capisce bene se fosse una corte intera o metà corte questo manipolo, quindi potevano essere o 600 soldati o 300 o 200 o una terza parte, o 600 o 200. Però che siano stati 600 uomini armati romani o 200, andare incontro all'uomo più mite della storia è ironico. Giovanni è molto ironico. C'è molta ironia. Ma l'ironia è ancora più forte dopo, quando si dice alcuni soldati, alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dei farisei. Ma i sacerdoti dei farisei sono nemici dei romani, adesso vanno incontro, cioè diventano amici per andare incontro a Gesù, capite? Veramente il male si fa forza per andare a catturare il bene, ma è sempre così in fondo. Anche il sommo sacerdote, no? E Erode diventano amici, tutti diventano amici, no? Gli acerrimi nemici diventano amici nel momento in cui si incontrano per andare incontro all'amore. Fornite dei capi sacerdoti con lanterne, fiaccole e armi. Questa è una citazione importantissima, perché? Perché Giovanni sta citando il Cantico dei Cantici. Ora, occorre sapere che nell'antico Israele, e quindi secondo il Cantico dei Cantici, un corteo fatto da lanterne, fiaccole e armi è un corteo nuziale. Cioè gli amici della sposa, per portare in corteo la sposa, vanno con questi strumenti, fiaccole, lanterne e armi. Capite la logica della passione secondo Giovanni? Questo momento è un momento di nozze. Si stanno consumando le nozze tra Dio e l'umanità. E Giuda è con loro. Versetto 4. Gesù allora, sapendo tutto, quello che doveva accaderli si fece innanzi e disse loro, sapendo tutto, è bello anche questo, è bellissimo, sapendo tutte queste cose, è Dio che dirige la storia. Non è che Gesù fosse un mago, stiamo attenti, non è che Gesù sapesse tutte queste cose, quello. Gesù sa semplicemente che l'amore suscita l'odio. L'amore provoca l'odio, lo sapeva, ma deve essere così, perché è l'unico modo perché l'odio si possa trasformare in amore. Lo vedremo dopo. Dirige la storia, perché infatti chi è che fa il primo passo? Lui, sapendo tutto quello che doveva, si fece innanzi, vedete? Non scappa, non scappa. Si fece innanzi. E questo è l'amore. E disse loro, chi cercate? Ora voi sapete che in Giovanni questa domanda è una domanda capitale. Compare già all'inizio, chi cercate? Lo dice nel capitolo 3, no? Ai discepoli, chi cercate? È la domanda che rivolge a ciascuno di noi. Chi cerchi? E guardate che il cercare non è mai neutro, anche nei confronti di Dio. O si cerca per amare o si cerca per odiare. Nessuna ricerca è neutra. E loro rispondono, noi cerchiamo Gesù in Nazoreo. Il Nazoreo, io ho detto Nazorea perché in greco c'è Nazoreo, non è Nazareno, perché se voi leggete Nazareno sembra quasi che ci sia, che voglia dire Gesù nativo di Nazareth, no, qui Nazareth non c'entra niente. Nazoreo ha come radice una parola ebraica, Nezer, che significa il virgulto, e virgulto in Isaia vuol dire Messia, e Messia vuol dire Re. Noi stiamo cercando Gesù, il Re. Ironico. Ironico per Giovanni, non per loro. Cioè, i re stanno cercando il re. I potenti stanno cercando il potente. Stiamo cercando il Messia. Qui i nemici proclamano Re Gesù. Fantastico questo. Allora vogliamo fermarci un attimo proprio su questo gioco di re. Cosa vuol dire re? Il re è il potente. Da che mondo è mondo il re è colui che detiene il potere, fa quello che vuole, ma soprattutto schiaccia quelli che stanno sotto. Per questo che tutti vogliamo essere re, in fondo. È l'ideale di ogni uomo, essere re, essere potente. Ma c'è un altro re, che è Gesù. Il re che dà il boccone a Giuda e lava i piedi ai discepoli. Qui Giovanni ci sta dicendo chi è il vero potente. Il potente è colui che si mette a servizio. E re soltanto che ha il potere di servire. Perché bisogna essere molto potenti per poter dare la vita agli altri. Per toglierla non ci vuole nulla. Anche un bambino può togliere la vita. Ma a dare la vita bisogna essere molto potenti. Bisogna essere signori. Infatti la domanda è: dov'è il re potente? E Gesù dice: sono io. Sono io il re potente, perché do la vita, non la tolgo. Anzi, depongo la vita perché gli altri la possano recuperare. Occhio che non è io sono io, disse Gesù sono io. In greco ego imi vuol dire io sono, e voi dite, beh, è la stessa cosa, no? Sono io sono, no. Io sono, in tutta la Bibbia, il nome di Yahweh, è il nome di Dio. Dio è il potente per eccellenza, perché muore per dare la vita, non la toglie. È il dono supremo, è colui che serve, è colui che si è fatto uomo perché l'uomo potesse diventare Dio, e questo è il potente. Quindi, con una penna proprio togliete quel sono io sono, è il nome di Dio. È una autorivelazione. Dio si, ecco, Gesù ha rivelato chi è Dio. Io sono Dio, perché adesso io sono la luce che vincerò le tenebre, trasformandole in bene. Non vi sembra pleonastico questa frase? Vi era con loro anche Giuda il traditore? Ma sapevamo già che Giuda era lì. Perché Giovanni ha bisogno di dire nuovamente che Giuda era tra loro? Abbiamo detto che Giuda era capo delle tenebre, no? C'erano due capi, capo della luce e capo delle tenebre. Adesso la luce si è rivelata, Giuda, è importante sapere che fosse lì, perché? Perché Giuda da questo momento in poi non c'è più, scompare. Nel Vangelo di Giovanni Giuda non c'è più. Che fine ha fatto? È stato trasformato in luce. Perché dove arriva la luce, le tenebre scompaiono. Tutte le stupidaggini che abbiamo detto e inventato su Giuda, il maledetto, il perduto, all'inferno, l'unico... Ma no, no. Dove arriva la luce, le tenebre scompaiono. Mentre Gesù dice io sono, cosa succede? Vi era con loro, appena disse io sono, quindi quando si rivela come la luce, come il potente, cioè l'amore che va fino a dare la vita per i nemici, indietreggiarono e caddero a terra. È fantastico questo. Il nome di Dio fa cadere i nemici. Solo il nome, la rivelazione, la luce, abbatte le tenebre, caddero a terra. Potremmo, cosa vuol dire questo? Richiama quante volte anche i demoni, no, durante il Vangelo, appena Gesù si avvicina, cadono a terra. E ma è così. Dove c'è la verità, la menzogna scompare. Dove c'è la tenebra, dove c'è la luce... le tenebre scompaiono. Giovanni in realtà sta citando due salmi, o meglio un salmo in particolare, il 27:2, forse converrebbe anche riprenderlo. Il salmo 27:2 dice: quando mi assalgo, questo è un Antico Testamento, i salmi, Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Vedete? Giovanni fa una citazione letterale di questo testo. Oppure 35,4 in qualche modo riprende ancora questo. Siano svergognati e confusi quanti attentano alla mia vita, retrocedono e siano umiliati quanto tramano la mia sventura. Quindi qui stiamo già anticipando quello che accadrà nella passione. La croce in Giovanni in particolare e la vittoria del potere di Dio, che è il potere dell'amore. E poi ripete la domanda: chi cercate? Sono io. Cerchiamo il Nazareo, sono io. E poi dice: lasciate, se cercate me, lasciate che questi se ne vadano, cioè i suoi discepoli che se ne vanno. Perché? Perché potesse veramente compiersi la parola che dice: non ho perduto nessuno di quello che mi hai dato. Gesù l'ha detto questa frase nel capitolo precedente, il 17. Perché? Ma perché devono andarsene questi? Perché i discepoli non sono ancora in grado di stare con Gesù. Perché se fossero stati con Gesù sarebbero tutti, si sarebbero perduti in qualche modo, perché non avrebbero resistito. Non erano ancora preparati. Chi è che rimane? Solo uno rimane. Pietro. E poi vedremo che fine fa. Fa una bellissima fine, però è stata dura. 10:11. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Pietro. Allora Pietro qui è veramente, è simpaticissimo. Anzitutto perché ci sono 600 uomini armati, c'è un esercito romano, tutti armati fino ai denti, e lui tira fuori la sua spada. Provate a immaginarmi la scena, no? 600 uomini e Pietro che con la sua spada: non toccate Gesù, no? Ovviamente per Giovanni c'è qualcosa di molto profondo qua dietro. Anzitutto Pietro qui è il discepolo che non accetta Cristo. Qui Pietro non è l'amico di Gesù, qui Pietro è il nemico di Gesù. Perché non accetta un Messia debole. Lui sta ancora sperando in un Dio che li avrebbe fulminati tutti. È come se stesse dicendo: dai, fai vedere chi sei, no? Butta fuori i tuoi poteri magici, rendili tutti cenere. Se no, che Messia sei? Io sono anni che ti frequento per questo, perché tu arrivassi a questo momento. Fai fuori i tuoi nemici, distruggili. Tutti i salmi dicevano questo, tutto l'Antico Testamento, che Dio avrebbe polverizzato i nemici, sconfitto il male. Adesso fallo. Niente. Ma la cosa più grave è che Pietro tiri fuori questa spada. Cosa vuol dire? Vuole difendere Gesù, vuole difendere il bene, vuole difendere l'amore con gli strumenti del mondo. Ma il bene non si difende, anzitutto. L'amore non ha bisogno di essere difeso. E poi con le armi del mondo. E guardate che il cristianesimo, da che mondo è mondo, ha sempre agito così. Pensate alle crociate. Le crociate erano gruppi di uomini armati fino ai denti, andare a difendere il bene. Le guerre sante, e non sono finite, perché anche nel nostro piccolo facciamo le guerre sante. Per affermare il bene usiamo le nostre povere armi. Ma l'amore non si afferma con il bene, con il male, con la violenza. È il mondo che fa così. Il mondo vuole affermare il bene con le armi, no? L'America fa questo ogni giorno. Peccato che il risultato sono milioni di morti. Ma c'è una logica, la logica evangelica è alta. Il bene va affermato con il bene, con l'amore. E poi vedremo come viene affermato. Lasciandosi prendere. Catturare. Perché se noi rispondiamo al male con il male, si fa il gioco del nemico. Allora a quel punto, veramente, vinca il più forte. Allora noi vogliamo essere forti come gli altri. Vinca il più forte, cosa vuol dire? Vinca il più delinquente, perché chi è più forte? Chi è più delinquente alla fine? Chi usa mezzi sporchi? Quindi non vinca il migliore, vinca il peggiore. Allora, quando noi vogliamo difendere con le armi, con la violenza, il bene, e se ci riusciamo, vuol dire che siamo stati peggiori. Qui si aprirebbero veramente discorsi infiniti, anche sulla nostra situazione, di cristianesimo, di chiesa. Io non sopporto più veramente questa contrapposizione continua. Ormai la chiesa si sta continuamente ponendo di fronte ai problemi del mondo con muro contro muro. Ma dove porta? Cosa fai? Perché vogliamo uscirne vincitori, vogliamo essere, avere l'ultima parola. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Allora, ogni volta che da Pietro in poi si usano queste tecniche, allora siamo nemici di Cristo, perché siamo nemici dell'uomo, in ultima analisi. Non si vince diventando nemici degli altri. Infatti Gesù dice: Pietro, rimetti nel fodero la tua spada, perché se tu combatti il male col male, lo raddoppi, si vince il male col bene. Pietro taglia l'orecchio destro di questo personaggio, ha tantissime interpretazioni, questo, se Giovanni lo ricorda è perché non è che lo un dettaglio così. Anzitutto è ridicolo, perché se tu hai una spada in mano, anzitutto dura un pescatore, cosa ci facesse con una spada, è tutto da vedere. Comunque, e poi la usa anche male a questo punto, perché se tu hai una spada in mano e l'altro ti è a 30 centimetri, non li puoi tagliare. In greco non c'è l'orecchio, c'è l'obo dell'orecchio destro, ma al massimo li tagli la testa, ma non il lobo dell'orecchio destro. Quindi vuol dire che per quanti strumenti potenti noi usiamo, siamo, in confronto al mondo, sempre ridicoli. E poi un'altra suggestione potrebbe essere il fatto che questo era a capo, in qualche modo, era prima di tutti i sacerdoti, quindi stava difendendo un gruppo di sacerdoti. Per poter diventare sacerdote bisognava essere integri fisicamente, quindi qualcuno con un orecchio già tagliato non poteva accedere al sacerdozio. Probabilmente Giovanni qui vuole dire che adesso il sacerdozio è un altro, non è più quello del Tempio, quindi qui si aprirebbe un mondo, ma non possiamo raccogliere tutto. Ma soprattutto, molto bello questo, gli stacca l'orecchio. L'orecchio è l'organo preposto all'ascolto. Ora, se noi... guardate, questa cosa è splendida, se facciamo una lettura della storia della Chiesa. Noi, se ci atteggiamo nel mondo, noi cristiani, se ci atteggiamo nel mondo al modo del mondo, scusate il gioco di parole, quello che facciamo alla fine è rendere sorde le persone alla parola. Cioè, noi difendendo o volendo applicare i grandi valori, usiamo una metodologia che ha come risultato la sordità delle parole, delle persone. Noi rischiamo, ovviamente con le migliori intenzioni, di portare gli altri al bene, ma il risultato è di chiuderli alla parola, chiuderli al Vangelo. La gente se ne va. Guardate cosa è successo con le nostre scuole cattoliche. Voi chiedete a qualcuno che è andato nelle scuole cattoliche dopo 5-13 anni con le suore o con i preti, non vogliono più saperne. È così. Rendiamo sordi le persone con certi metodi a fin di bene, ma non c'è cosa peggiore che il fin di bene. Ma comunque servono tante le cose da dire. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato, non devo forse berlo, questo calice ripieno dell'odio degli uomini, dei fratelli. Ma lui lo beve. E questo è così che si vince l'odio, inzuppandosene. Perché se la luce si lascia inzuppare dalle tenebre, la vince, non viene spento. Leggiamo 12:17. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: non lo sono. Allora, versetto 12, vado un pochino più veloce. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù. Non è catturarono in greco, ma è concepirono. Un verbo splendido, che torna soltanto due volte in tutto il Vangelo. Una riguardo alla moltiplicazione dei pesci, ma prima nel concepimento di Maria. Ma capite cosa ci sta sotto? I nemici, l'odio, le tenebre, tutto questo potere di male va, si avventa su Gesù e lo concepisce. Cosa vuol dire lo concepisce? Gli dà la possibilità di venire alla luce. Lo fa esplodere. Lo porta a compimento. Ma certo, perché se l'amore non viene odiato, rimarrà seme che non potrà mai esplodere alla vita. Lo so, ci stiamo muovendo nel paradosso, ma cosa c'è più di paradossale della passione di Gesù? Del Vangelo. Allora capite la logica di Dio, cerchiamo di cogliere la logica di Dio qua, è molto fine, ma cerchiamo di comprendere perché è bellissimo. Allora Dio è dall'eternità, cioè da quando c'è l'uomo, non dall'eternità, ma da sempre, in qualche modo da quando c'è l'uomo, ha soltanto un sogno, di poter raggiungere l'uomo per poterlo farlo esplodere, possiamo dire sbocciare alla pienezza, a farlo diventare Dio. Ma cosa è successo? Da quel famoso Eden, ogni volta che Dio cerca di raggiungere l'uomo, l'uomo si nasconde. Vi ricordate Adamo? Dove sei? Sono nel sepolcro, sono dentro la buca. Ma perché? Ho paura di te. Quindi, da quel tempo lì, Dio vuole raggiungere l'uomo, ma l'uomo scappa. Passano anni, 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 adesso è arrivato il momento in cui Dio, in Gesù, dice: ho trovato la soluzione per unire l'uomo a me. Mi faccio catturare dagli uomini. Visto che io non riesco a prendere gli uomini per amarli, mi metto nelle loro mani lasciandomi odiare. Ma lasciandomi odiare, facendomi prendere dalle mani, io finalmente ho raggiunto il mio scopo, li uniti a me. Fantastica, eh? Fantastica. Cioè usa progetti di male per poter unirsi agli uomini. Per farsi prendere, per stare con noi, Dio dice: mi faccio prendere, mi faccio concepire. In questo modo io posso diventare pienamente amore per loro. È vero, mi infilzeranno con la lancia, mi trafiggeranno, ma dal mio costato uscirà sangue d'acqua, cioè la salvezza, la loro salvezza. Dalla mia morte verrà la loro vita. Dio ragiona così. Dio ragiona così. Mi odieranno, mi uccideranno, ma finalmente io potrò amarli fino alla fine. Questo è l'agire di Dio. E degli uomini se si lasciano amare così. Dio è dono in mano agli egoisti. Si consegna a chi lo vuole rapire. Lui che è vita si consegna a chi lo uccide, così dà loro la vita in pienezza. Dobbiamo proprio entrare in questa logica, una logica totalmente diversa. E noi che abbiamo detto, no, che abbiamo, rischiamo di passare anche nei nostri catechismi, c'è l'idea che se noi, questo Dio che ha castigato noi, cioè il male che è fatto contro Dio è un'offesa fatta a Lui, quindi noi lo dobbiamo espiare questo male perché abbiamo offeso Dio, perché l'abbiamo colpito. Tutte le stupidaggini che continuiamo a inventarci su queste cose. E invece, vedete, il Vangelo dice proprio il contrario. Tutto l'odio scatenato su Dio diventa occasione di salvezza. È impressionante. Ma certo, perché l'amore non può agire in altro modo, è solo questo, non può rispondere al male con il male, non sarebbe Dio. Non può castigare, condannare, fulminare, non può, è Dio, è l'amore. E l'amore ha soltanto questa possibilità. Lo legarono, interessante, lo legarono. Lui che è venuto a sciogliere il male, gli uomini prigionieri del male, adesso è legato. Ma è dalla sua legatura che è venuta la nostra liberazione. dalla sua morte la vita, dalle sue ferite la guarigione delle nostre ferite. E dove vanno? Dove lo portano? Lo portano da Anna, suocero di Caifa, e a capo Caifa, però il potere vero e proprio, quello che muove i fili, è ancora Anna, suo suocero. Quindi qui abbiamo un potere, qui abbiamo un uomo potente, lo portano dal potente. Ma il potere di questo mondo al massimo ha il potere di dare la morte. Proprio se si impegna tanto, dà la morte. Ma abbiamo visto che il vero potere è dare la vita. È quello che Gesù sta facendo. Il potere di Dio è dare la vita, non dare la morte. Dio non può dare la morte. Nelle prerogative di Dio non sta quello di dare la morte. Perché Dio è il Dio dei vivi. Dio non può dare la morte. E non può neanche far morire nessuno. Smettiamola di dire, quando muore qualcuno, Dio l'ha preso con sé, Dio l'ha chiamato a sé. Dio non dà la morte a nessuno. Il Dio è il Dio dei vivi. Solo i potenti possono dare la morte, non Dio. E chi è questo tipo? È quello che ha detto e conviene che un uomo solo muoia per il popolo, piuttosto che tutto il popolo muoia. In bocca, ovviamente, nel Vangelo di Giovanni questa diventa una profezia. È conveniente. È interessante, eh? È conveniente. In bocca ai potenti si parla di convenienza, in bocca dell'amore si parla del bisogna che. Quante volte Gesù ha detto bisogna che il figlio dell'uomo. Il potere si muove per convenienza, l'amore per dovere, il dovere dell'amore, per necessità, ecco. L'amore necessita di muoversi amando, il potere soltanto si muove per convenienza. Allora Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Capite che rimane soltanto, si parla soltanto di. Gli altri sono andati via, ma non perché vigliacchi, ma perché non erano ancora pronti. Pietro rimane, perché Pietro ha detto, io starò con te, darò la vita per te. Guarda che qui Pietro non è un... Qui Pietro è molto coraggioso. Ma è un coraggio un po' particolare. Vuole bene a Gesù. Però perché rimane solo Pietro? Ma perché Pietro, siamo 100 anni dopo Cristo, qui siamo, la Chiesa ormai è già formata, qui Pietro è simbolo della Chiesa, lui è a capo della Chiesa, a capo nel senso è Pietro. Allora, a questo punto tutto prende un altro sapore. Ma guardiamo un attimo la seconda parte del 15. Insieme a un altro discepolo, ma chi è questo discepolo? Non ditemi Giovanni. È simbolico, ovviamente, questo altro discepolo. L'altro discepolo lo incontreremo ancora avanti, anzi l'abbiamo incontrato già prima, era quello che aveva posto il capo sul grembo di Gesù, l'ultima cena. Lo troveremo ai piedi della croce, insieme a Maria. Lo troveremo a contemplare il trafitto sotto la croce. Lo troveremo al sepolcro dopo la Maddalena. Lo troveremo ancora sul lago di Tiberiade. Il primo a riconoscere Gesù. Lo ritroveremo anche come l'autore del quarto Vangelo, quello che rimarrà fino alla fine dei tempi. Questo discepolo, che non è Giovanni, e quel discepolo che è diventato tale quando avrà fatto l'esperienza di Pietro, che vedremo adesso. Cioè siamo ciascuno di noi quando accetteremo di fare il percorso di Pietro, di un discepolo, cioè, che finalmente ha compreso che non devo difendere l'amore, morire per amore, dare la vita per Dio, ma quando avrò scoperto finalmente che Dio ha sofferto per me, ha dato la vita per me, che io sono l'amato follemente da Dio. Ecco, quando avrò capito questo, allora diventerò il discepolo prediletto. Anzi, diciamo di più, quando avrò fatto esperienza del tradimento, quindi quando avrò passato i panni, mi sarò messo nei panni di Giuda, perché ho tradito l'amore, quando avrò fatto il percorso di Pietro, cioè ho rinnegato l'amore perché pensavo di dover dare la vita per lui, mentre lui è dare la vita per me, allora finalmente sarò questo discepolo che starà fino alla fine dei tempi, cioè il discepolo amato. Perché ciò che ci salva non è amare Dio, ma è essere amati da Dio. Questo che ci salva. E questo era conosciuto dal sommo sacerdote, e guardate qui cosa si dice: entrò con Gesù nel cortile Pietro del sommo sacerdote. Pietro invece sta fuori. Poi, allora che l'altro discepolo nota il sommo sacerdote, tornò fuori, fece entrare. Qui c'è un chiaro riferimento e bisogna per forza prenderlo, Giovanni 10. Nel Giovanni 10 abbiamo il capitolo del buon pastore, dove si parla di recinto, di cortile, dove si parla continuamente di dentro, fuori, uscire, entrare. Capite? Si sta verificando tutto questo. Allora, chi è che può entrare e uscire fuori e dentro del luogo legato al sommo sacerdote, quindi al Tempio, quindi alla presenza di Dio? Questo discepolo, il discepolo amato, il discepolo che ha fatto esperienza dell'amore, può entrare e uscire, perché lì c'è vascolo, lì c'è vita. Gesù è venuto a liberarci dai recinti. Pietro sta fuori. Nella comunione di Dio, alla comunione, cioè nella comunione di Dio, entrerà soltanto chi fa esperienza dell'essere amati da Dio. È questo che ci lega a Dio. Non le nostre belle parole, io darò la vita per te, io mi sacrifico per te. Pietro rimane fuori, non entra in comunione, perché lui è ancora il potente. Ciò che ci fa entrare nella comunione non sono i nostri sacrifici per Dio, ma accettare che Dio si sia sacrificato per me e fare esperienza di questo amore. Giovanni 10:1, in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore è un ladro e un brigante, chi invece entra nella porta è il pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Attenti, perché adesso questi versetti si stanno compiendo nel capitolo 18. Pietro adesso è di fronte a una, non è una giovane portinaia. In greco portinaio è neutro, non è né maschile né femminile. Il portinaio è qualcosa di molto più profondo. È il portinaio che abbiamo trovato appunto nel capitolo 10, del pastore bello, che conosce il pastore e li apre. Allora, fuori di metafora, adesso abbiamo un Pietro che a capo della Chiesa subisce la prima domanda fondamentale. Ma tu, che sei il portinaio della Chiesa, sei veramente discepolo di quest'uomo? Tu sei veramente il pastore bello, quello che dà la vita, quello che ama. Cioè, ti sei trasformato in Cristo, in Gesù, che dà la vita. Tutto questo gli domanda questa portinaia. Ma tu sei il discepolo di questo maestro? Ti sei conformato a lui? Sei stato così unito a lui da diventare come lui? E qui Pietro dice una cosa splendida. No, non lo sono. Ma perché è splendido? Perché qui Pietro ha potuto conoscere la salvezza. Qui Pietro si è salvato, perché finalmente ha gettato le armi. Io non sono quello. E finché possiamo dire io non sono quello, siamo salvi. Perché possiamo finalmente lasciarci amare. Ecco, Pietro ha gettato le armi della presunzione. Io darò la vita per te, ti difenderò, vedrai che ti seguirò ovunque vai. Parole, parole. Adesso ha sperimentato veramente chi è Dio e l'amore. In questo momento Pietro si rivela una frana. E Gesù gli aveva detto, ma tu sei Pietro, su questo sei la pietra, tu sei Cefa, la pietra. Ma che pietra è? È una frana. Ma sì, bisogna essere frana perché si possa sperimentare la pietra che è Dio, che è Cristo dentro di noi. Tutto deve franare perché rimanga la fedeltà di Cristo. Ciò che ci salva non è la nostra fedeltà nei suoi confronti. Non ci si salva perché si è fedeli a Dio. Ciò che ci salva è sperimentare che Dio è fedele a me quando io sono infedele, che Dio non mi tradisce quando lo tradisco, che Dio non mi abbandona quando io lo abbandono, che Dio mi ama quando io lo odio. E questa è la salvezza. E Pietro finalmente ha franato di fronte a una povera serva da cortile. Ma qui finalmente si è salvato. Io non sono. Capite che è questo che ci salva, e dire io non sono. Tu sei, no, ego mi, sono io sono. Di fronte all'io sono devo riconoscermi io non sono. Ma è il momento in cui posso lasciarmi finalmente amare. Sperimento che c'è una roccia a fondamento dentro di me. E anche quando tradirò, quando cadrò, quando mi infangherò, quando bestemmierò, sperimento finalmente che Dio è fedeltà, che è amore e misericordia. E avrò la vita salva. Le grandi, belle frasi su Dio non contano nulla. Non servono a nulla. Allora capite veramente che Pietro a questo punto ci sta dicendo qualcosa di importante. Pietro non è la luce. Pietro è l'illuminato. Ogni volta che pretendiamo di essere la luce, siamo satanici. Infatti, lungi da me Satana, dice Gesù a Pietro. Ma finalmente adesso si è scoperto superficie opaca, ma ci vuole una superficie opaca per poter riflettere la luce. Perché se non c'è un qualcosa di opaco, la luce non può riflettersi. E allora è il nostro limite che permette di far risplendere la grandezza di Dio. È il nostro buio che permette a Dio di essere alla luce. È il nostro peccato che permette a Dio di essere misericordia e perdono. Se non siamo miseri, non sperimenteremo mai la misericordia. Possiamo dire che Pietro qui ha fatto un passaggio, che è poi in fondo il suo battesimo, dall'essere Satana all'essere Lucifero. Perché Lucifero vuol dire proprio portatore, manifestatore della luce. E questa è anche la nostra vocazione, da Satana a Lucifero. Un augurio forse un po' strano, ma evangelico. Grazie.